Benedicimi, Padre.
Signore, sia nel tuo cuore e sulle tue labbra, perché tu possa degnamente annunziare il suo Vangelo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, abbandonati in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: rallegratevi. Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: non temete, andate ed annunciate ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Mentre esse erano ancora in cammino, ecco, alcune guardie giunsero in città e annunciarono ai capi dei sacerdoti tutto quanto era accaduto. Questi allora si riunirono con gli anziani e, dopo essersi consultati, diedero una buona somma di denaro ai soldati dicendo: dite così, i suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato mentre noi dormivamo. E se mai la cosa venisse all'orecchio del governatore, noi lo perseguiremo e vi libereremo da ogni preoccupazione. Quelli presero il denaro e fecero secondo le istruzioni ricevute. Così questo racconto si è divulgato fra i giudei fino ad oggi. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Carissimi, quante parole sono state dette ieri e oggi su Papa Francesco. Non vogliamo aggiungerne altre. Vogliamo soltanto che sia la parola di Dio di questo martedì di Pasqua, quella che abbiamo appena ascoltato, che ci aiuti a comprendere qualche cosa del ministero di Papa Francesco in mezzo a noi e anche della nostra vita. Partiamo subito da quella parola, è la prima parola del Cristo risorto: rallegratevi. La parola quindi che parla di gioia. Vedete, carissimi, noi, in nome della fede pasquale, in nome di questa Pasqua che stiamo celebrando del Cristo crocifisso e risorto, non possiamo essere soltanto tristi per la morte dell'amato Francesco. Noi dobbiamo anche in qualche modo provare una gioia, un gaudio, perché sappiamo che Francesco non è finito nel nulla. Proprio oggi è stato reso noto un inedito che apparirà come introduzione sua a un testo di riflessione sulla vecchiaia, sulla malattia e anche sulla morte del cardinale Angelo Scola. Lui ne ha firmato la prefazione nello scorso mese di febbraio. Scrive Francesco: la morte non è la fine di tutto, ma l'inizio di qualche cosa. La morte è un nuovo inizio, perché la vita eterna che chi ama già sperimenta sulla terra dentro le occupazioni di ogni giorno è iniziare qualche cosa che non finirà. E ancora diceva: ogni giorno prego Dio che il desiderio di vedere il suo volto sia più forte della mia paura di morire, perché so che non mi aspetta qualcosa, ma qualcuno. E allora, carissimi, c'è davvero questa gioia del sapere che l'amato Francesco vive in Cristo, vive della vita eterna. Quella vita eterna è iniziata per lui in Argentina nel lontano 1936, conclusa nella sua prima fase in questo lunedì di Pasqua e che adesso è iniziata nella fase eterna. Proprio per questo noi qui in terra dobbiamo essere uomini e donne, in nome della fede appunto, gioiosi, perché sperimentiamo già qui la bellezza e l'anticipo della vita eterna. Non a caso Francesco in alcuni dei suoi documenti ci ha proprio parlato di gioia. Basta soltanto elencare i titoli: Evangeli Gaudium, il Vangelo della gioia. Per le famiglie, Amoris Laetitia, la letizia dell'amore sponsale dei genitori, dei figli. Gaudete et exultate per la chiamata di noi tutti alla santità. La gioia della Pasqua non è mai rovinata dalla morte, bensì rafforzata. Diversamente vuol dire che noi abbiamo celebrato una bella farsa nei giorni scorsi, ma niente di più. Se questo lume del cielo pasquale non illumina la nostra vita, non a caso anche la sua prima enciclica, Lumen Fidei, la luce della fede, deve rischiararci in tutto questo e dare gioia alla nostra vita. Allora accogliamolo anche noi questo invito del risorto, rallegratevi, rallegriamoci, fratelli e carissimi. Ed ecco la seconda parola. L'abbiamo ascoltata direttamente dalla prima lettura dall'Apostolo Pietro, il quale, parlando al popolo, dice che Dio ha stabilito una alleanza con i vostri padri quando disse ad Abramo: nella tua discendenza saranno benedette tutte le nazioni della terra. Tutti. E qui risentiamo quel todos, ripetuto con insistenza, soprattutto a partire dalla Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona. Perché vedete, Dio è padre di tutti gli uomini. Gesù Cristo è morto ed è risorto per salvare tutti gli uomini. E lo Spirito Santo riempie tutta la terra. Così è Dio. E così non potrà che essere anche la sua Chiesa. Dio ha intenzione profonda di salvare tutti gli uomini e ha chiesto prima al popolo di Israele, poi lo ha chiesto alla sua Chiesa, al nuovo Israele, di essere in qualche modo un segno, uno strumento perché questa salvezza possa davvero raggiungere tutti gli uomini. E quando diciamo tutti, abbiamo anche le nostre preferenze, sapete? E Francesco ce le ha fatte vedere: la preferenza per i piccoli, la preferenza per i poveri, la preferenza per gli ultimi, per i migranti. Todos, anche loro fanno parte di questa totalità. E allora è bello qui anche ricordare quel documento, addirittura nella forma di un'enciclica, Fratelli Tutti, preceduto da quella dichiarazione sulla fratellanza umana firmata ad Abu Dhabi con il grande imam di Al-Azhar. E ringrazio qui Khalil in rappresentanza della comunità islamica, anche loro vicini a noi in questo momento. Sentiamo la bellezza e la gioia di essere una chiesa aperta al mondo intero, senza nessuna esclusione. E poi vi è una terza parola. Ancora l'Apostolo Pietro ci ha detto: è nel nome di Gesù Cristo che quell'uomo paralitico è stato guarito, di Gesù il Nazareno che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato. E anche l'Apostolo Paolo ci ricorda che in Cristo noi tutti siamo stati arricchiti di tutti i doni, quello della parola e quello della conoscenza. Il nome di Cristo. Sì, forse in questi giorni Cristo Gesù, mentre si parlava di Francesco, è stato un po' il grande assente, il grande dimenticato. Eppure mi ricordo che in uno dei primi giorni dopo la sua lezione, quando la folla acclamava Francesco, Francesco, lui disse con molta chiarezza: non bisogna dire Francesco, bisogna dire Cristo Gesù. E anche qui lui ci ha donato un altro testo, quello in modo particolare rivolto ai giovani, dal titolo Christus Vivit. E dalla Christus Vivit vorrei prendere tre spunti, quelle che lui ha chiamato le tre verità. La prima, lascio la parola direttamente a lui, a Francesco. Prima verità, Dio ti ama. Ama ciascuno di noi, E se l'hai già sentito, non importa, voglio ricordartelo, Dio ti ama, non dubitarne mai. Qualunque cosa ti accada nella vita, in qualunque circostanza sei sempre infinitamente amato. Seconda verità, Gesù ti salva. Cristo, per amore, ha dato se stesso fino alla fine per salvarti. Le sue braccia aperte sulla croce sono il segno più prezioso di un amico capace di arrivare per amore tuo fino all'estremo. Guarda la sua croce, aggrappati a lui, lasciati salvare. E terza verità, Cristo vive, e occorre ricordarlo spesso, perché corriamo il rischio di prendere Gesù Cristo come solo un buon esempio del passato, come un ricordo, ma questo non ci servirebbe a nulla. Se Egli vive, se vive adesso, allora davvero potrà essere presente nella tua vita in ogni momento per riempirla di luce. Contempla Gesù felice e traboccante di gioia. Gioisci con il tuo amico Gesù che ha trionfato. Egli ha vinto. Il male non ha mai l'ultima parola, nemmeno nella tua vita il male avrà l'ultima parola, perché il tuo amico che ti ama vuole trionfare in te. E nella sua prima omelia da Papa, il giorno dopo la elezione, nella Cappella Sistina, disse con molta chiarezza: se noi non confessiamo Gesù Cristo, qualcosa non va. Diventiamo semplicemente una ONG e non la Chiesa sposa di Cristo. Certamente Papa Francesco è stato in questi anni una viva immagine di Cristo buon pastore, di Cristo maestro, di Cristo servo di tutti. E allora cosa ci direbbe questa sera Francesco? Potrebbe dirci, per esempio, con una domanda. Spesso le sue omelie si concludono con delle domande. La domanda potrebbe essere questa: siamo come comunità cristiana? Sono come cristiano dentro in questa comunità un testimone gioioso del Vangelo? Sono realmente aperto a tutti? Mi sento fratello di tutti? E ancora, sono innamorato di Cristo Gesù? Secondo, potrebbe dirci ancora Francesco del segreto, il segreto che anche il Salmo di oggi molto bello esprimeva, dopo che ci aveva ricordato che il suo amore è per sempre, dopo che ci ha ricordato che il Signore è per me, è il mio aiuto, e poi c'è quell'espressione molto bella: mia forza e mio canto è il Signore, Egli è stato la mia salvezza. Sì, carissimi, è Cristo la forza, è Cristo che ci sostiene, ma non solo ci sostiene dal di dentro, permette anche a ciascuno di noi il suo canto, cioè la sua libera risposta. Francesco non l'abbiamo mai sentito cantare, probabilmente essere proprio stonato, povero piccolo, eppure ha cantato davvero con la sua vita la gioia del Vangelo, la bellezza dell'incontro con Cristo. È la sua vita il canto nuovo con cui ha risposto gioiosamente e pienamente a tutte le varie chiamate con il quale il Signore l'ha accompagnato nella vita. Questa, dice il Salmo, la salvezza, questa è la nostra speranza. E da ultimo ci direbbe Francesco: anche voi a Saronno avete la vostra Salus Populi, non romano, ma Salus Populi saronnese, che è il santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Imparate anche voi ad andare da lei, dalla madre, ad affidarvi nei momenti particolari, nei momenti delicati, nelle scelte e nelle svolte decisive della vostra vita. Fate come ho sempre fatto anch'io, andate davanti a lei. La madre sa e legge nel profondo dei nostri cuori.